cuore matto, la musica delle nostre mamme.
Lo so, lo sappiamo, questo era ormai il momento più atteso di tutta la settimana, il cuore che batte sempre più forte, ma tranquilli, tranquilli perché non è aritmia. Non è tacchicardia.
Non sono extrasistoli da, da spiegare.
Ma no, così me l'hai rovinata tutta.
Scusami.
Dovevo gancio i soliti. No,
perché a me se vai sul cardiaco io entro, vado in automatico.
Non è, è il tum tum del cuore delle nostre mamme, è quello di Sergio Savoia e Herbert Cioffi.
E comunque io una cardiotac me la farei ogni tanto.
Giusto una, cioè,
un esamino,
un
passaggino.
Io tutti gli anni, perché sapete che bisogna...
Certo,
lui è perfetto.
A lui c'è, cioè, un fisico lì che glielo invidiano anche all'estero.
Buongiorno,
signori, buongiorno a voi.
Buongiorno a tutti.
Cioffi, Ferrando, Savoia, questa è la triade.
Ormai tre... purtroppo si è persa la serie, io non...
I tre cavalieri dell'Apocalisse. Allora, in realtà oggi è un tempo, un 45 minuti che dedichiamo alla musica delle mamme, cuore matto, lo sapete già un po' che lo facciamo. Oggi abbiamo una scaletta che...
Pazzesca
di canzoni che vi faranno sognare, ricordare... commuovere, reinnamorare di colui o colei di cui già vi foste innamorati a suo tempo. Devo aver perso un po' la consecutio temporum, ma fa niente.
Ma va bene.
Ma adesso a questo punto passerei la parola al collega Cioffi, che lo vedo motivato.
Con una giornata così, con quello che hai detto, con il cuore che batte di emozioni, secondo me questa canzone dei Camaleonti del 67, che porta tutta un'ambientazione sulla quale poi magari potremmo ricamare qualcosa e raccontare cosa succedeva quando partiva questa canzone, io direi... Tu volevi fare... Dai, vai!
No, è perfetta.
Stai ridendo? Io direi che possiamo creare proprio il giusto momento per dire che è l'ora di Cuore Matto con...
I Camaleonti, è l'ora dell'amore.
Non entra più luce qui dentro.
Carla sta ballando sulla mattonella, Sergio.
Eh sì.
Scrive?
Sì. Bene.
Tu stai guardando in studio se c'era Carla che stava ballando.
No, io stavo guardando un po' di messaggi che arrivano e, senza nemmeno dover ripetere il nostro numero di WhatsApp, che comunque ripetiamo lo stesso, 076 321 11 13, questo è il numero, 076 321 11 13, per mandarci i vostri messaggi e le vostre reazioni.
C'è anche un numero di telefono, 0848 030808. C'è Tania Ciriaco al centralino, quindi...
Sì, allora, diciamo che questa era una canzone di Procol Harum.
Sì, era il secondo grande successo, Homburg.
Homburg, che è un cappello, tra l'altro.
Che è un cappello rifatta dai Camaleonti, che erano cinque ragazzi, amici di un quartiere di Milano, il Giambellino. Ma lì era tutto deciso dalla casa discografica, li accrocchiavano. Mm-hmm. Non è che c'era una vera...
Ma non erano amici loro?
Erano amici, però l'accrocchio era un'idea di... Come accade adesso, quando la discografica dice perché non fai Annalisa con... E lì era uguale. La prima cover dei Procol Harum era dei Dick Dick, e dissero facciamo fare questa ai Camaleonti.
Mi viene da ridere perché è come Cuore Matto, che Sergio Savoia ha detto mettiamo insieme quella.
Dovremmo concludere l'ultima puntata con una canzone cantata da noi a questo punto.
Ma anche no,
una cover.
Il paese ha già dei problemi gravi. Non so se... Vabbè, comunque adesso noi potremmo farla, però questa cosa, hai ragione. Tienila lì come idea. Allora, dicevamo Procol Harum, questa è la versione, una delle versioni italiane. L'altro grande successo dei Procol Harum, di cui c'è anche una versione italiana, era A White Shade of Pale.
Senza luce, i Dick Dick.
Luce,
sì. Tutte canzoni romantiche, da lento, l'abbiamo fatto, il momento del lento, sì. L'abbiamo raccontato.
Mentre i testi di Procol Harum erano tutti un po' onirici, forse facevano anche uso di sostanze. Comunque, quando tu li ascolti in inglese, dici questi, ok, erano, non c'erano, ci sono un po' rimasti sotto. In italiano venivano normalizzati,
sì, un po' sì.
In canzoni d'amore, diciamo così. Vabbè.
Tutto normale, lo dico anche a Simonetta, il prezzo rimane lo stesso, perché dice che lusso stamattina con voi tre, cioè il prezzo è uguale, no?
Sì, sì.
Quindi non,
però
non
l'operazione funzionerà se riusciremo a trascinarvi nel mondo fatato dei ricordi che generano queste canzoni e degli oggetti, e quindi vale la pena che ci raccontate anche quello che per voi significa. Questo è il potere migliore della musica, cioè con questa canzone Dove sei, io ricordo, parlavamo dell'organo Hammond,
e che io ho scambiato per il Bontempi.
Beh, andava sempre dentro della... È un organo che funzionava con un flusso d'aria, e si regolavano dei flussi d'aria, sì, bellissimo. Tra l'altro un oggetto enorme, un mobile pazzesco, sotto una pedaliera che faceva rumore. E appena partiva l'accordo portante di questa canzone, subito eri lì, subito eri...
Perché c'era un coso che si chiamava Leslie, attaccato al Hammond, che faceva questo effetto, una specie
effetto
di...
meraviglioso.
Mi ricordo,
geniale.
Esattamente così era, ma mi ricordo che era un cosone molto grosso e dava in quel periodo lì, era un po' la novità, e i musicisti hanno cominciato a utilizzarlo anche troppo, perché a un certo punto lo trovavi un po' dappertutto.
Era la moda del momento,
sì. come l'autotune adesso.
Volevo dire la stessa cosa.
Sì. Scusami.
No, concesso.
Non capiterà più.
Sentiti libero di parlare, è un paese libero, un'antica democrazia.
Perché altrimenti, cioè, se ho fatto qualcosa che non va, ciao.
No. Ma no, smettila. No, perché deve fare sempre questi agganci?
La solita strada, bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore, e un bel giorno dire basta e andare via. Sognando, e poi mille strade grigie come il fumo, in un mondo di luci sentirsi nessuno, saltare cent'anni in un giorno solo, dai carri nei campi agli aerei nel cielo e non capirci niente, aver voglia di tornare da te. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Non saper fare niente in un mondo che sa tutto e non avere un soldo nemmeno per tornare. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore.
Sergio Herbert, Come si esce da questa canzone carica, allora bellissima, ma carica con quella fine tragica che...
Prima di tutto conosciamo. Se ne esce parlando d'altro, nel senso che finiamo il discorso sull'organo, perché dicevi l'organo di prima, no? Tutti questi suoni un po' tipici di Procolarum, oppure appunto prima abbiamo ascoltato la versione italiana della stessa canzone. Quel suono lì è il suono di questo cosone che sembra una specie di frigorifero di legno messo di fianco all'organo, enorme, con dentro una serie di congegni meccanici che creavano questo effetto un po' ondeggiante di flusso sinuoso nel suono delle Hammond. Altrimenti Lemon suona come un organo qualsiasi. Quindi questa è.
Niente. Tu che hai tanti oggetti, no, ce l'hai?
No, appunto volevo dire, apri il ricordo di quegli organi che andavano col flusso d'aria, ve li ricordate?
Certo.
Buon tempi, si attaccava e partiva proprio un phon.
Sì.
Se no non andava e poi tu suonavi schiacciando i vari tasti e funzionava perché entrava l'aria da qualche parte. Erano pesanti, era una pianola arancione, io l'avevo.
Bianca e arancione.
Bianca, bravo. E arancione.
Con i tasti neri.
Sì, questo sì. Però aveva anche gli accordi a destra.
Bravissimo.
Aveva gli accordi colorati a destra, bellissimo.
Perché poi c'era la versione piccola, poi c'era quella più grande con più accordi, era più complessa. No, vi ho chiesto se l'avevate
comunque
a casa.
Comunque, perché qualcuno ce l'ha, volevo dire una cosa, e questo è una roba che mi permetto col collega Cioffi, praticamente tutti gli organi funzionano col flusso d'aria, quello che produce, tranne quelli elettronici.
Però non quelli di adesso, scusami,
quelli adesso sono elettronici.
Esatto.
Ok. In quel quelli tempo in chiesa erano... c'è il mantice che manda fuori l'aria tra le canne.
Sì. Okay. In quel periodo si era sviluppata una corrente di vendita, i ragazzini volevano questa Bontempi che dici, elettrica ma col flusso d'aria, con
esatto,
il phon.
Perché non era ancora elettronica.
No,
dicevo, se eravate a casa, perché per esempio Piero ci scrive, io l'avevo comprata e tra l'altro qui ha aperto un altro ricordo.
Cioè?
Perché lui l'aveva comprata in TV. Al Barattone, chi è che se lo ricorda?
Io me lo ricordo perfettamente, con
anch'io.
Dedo Tanzi, Telecampione, anni 80 credo.
Penso anch'io.
Sì. Certo, era un programma a suo modo visionario, ci si scambiava prima di Facebook, prima di tutte queste cose qui. C'era questo programma di Dedo Tanzi, il Barattone su Telecampione, ma parliamo di...
Ma non possiamo giudicare tra l'altro una trasmissione ad anni di distanza.
Perché dici così?
Ma
perché stai facendo un altro gancio. Quindi Tenco l'abbiamo messo via.
Tenco lo lasciamo andare così. Lo lasciamo andare.
Non lo so, cosa dite?
No, vabbè, di Tenco bisogna dire, al di là di quello che è successo,
una cosa.
Una sola cosa. Era controcorrente, non era una canzone d'amore, era molto impegnato il sociale, l'immigrazione, l'addio, addio all'amore, perché cambiava contesto, insomma, e poi era un personaggio molto, molto particolare, della scuola genovese, che era tutta un po' così, Erano
tutti un po' strani. Adesso la scuola genovese, vedi? È ciclica, è tornata.
Sì, è tornata ed sono burberi ancora. Erano un gruppo di personaggi abbastanza poco simpatici, lo dicono anche loro e lo dicevano anche loro. Quindi diciamo questo: la canzone è bellissima. Poi, ovviamente, ha avuto grande successo per quello che è successo in questa
presentata a Sanremo. Tra l'altro, hai già sentito le canzoni?
Ho già sentito le canzoni l'altro ieri.
Facciamo questo aggancio col presente.
Sì, è una roba super esclusiva.
Io ho una domanda.
Sì, certo.
Che mi preme.
Ma piace sicuramente.
Mi batte forte il cuore. Sì? Com'è la canzone di Malika?
Bella, molto bella. Bene, bella e originale.
Però vi fermo qui perché stiamo andando fuori tema. Lui rischia una denuncia per spionaggio industriale.
No, so cosa posso dire. No, okay. Posso dirlo.
E noi invece abbiamo un'altra canzone da mettere. Vuoi fare l'aggancio da DJ anni 80?
No, dicevo, non giudicatemi per quello che dico, perché è il momento di auguri, tra l'altro.
La verità mi fa male. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
La verità mi fa male, lo so.
Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più.
La verità mi fa male, lo so.
Dovresti pensare a me e stare più attento a te. Su con me, chi lo sa perché? Ognuno ha il diritto di vivere come può.
La verità mi fa male, lo so.
Per questo una cosa mi piace e quell'altra no.
La verità mi fa male, lo so.
Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te. Ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa e sai perché? Sta di casa qui la felicità. Molto, molto più di prima io t'amerò. Ti confronto all'altro, sei meglio tu. E d'ora in avanti prometto che quel che ho fatto un dì non farò mai più. Di vivere come può.
La verità mi fa male, lo so.
Per questo una cosa mi piace e quell'altra no.
La verità mi fa male, lo so.
Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza tra lui e te. Ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che scusa e sai perché sta di casa qui la felicità. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
Beh, questa, allora, auguri, perché il 27 gennaio del 1966 al Festival di Sanremo Caterina Caselli cantava Nessuno mi può giudicare, che secondo me è una canzone rivoluzionaria.
Sì, in quel momento lì
proto-femminista,
sì.
Direi.
Assolutamente sì. Infatti, grande movimento legato all'esibizione di lei, molto giovane, con questo caschettino, che poi è diventato cult anche qui. Non è un oggetto, ma arrivò una moda, la moda del caschetto dorato di Caterina Caselli,
che non aveva inventato lei e che arrivava, era il periodo di Twiggy, arrivava da Twiggy la modella britannica. Arrivava anche qui, c'è poca roba originale in quel periodo lì. C'è un paese, l'Italia, che si apre con la sua gioventù e comincia a diventare un po' più internazionale. Molte mode arrivano, diciamo, dal mondo britannico, che in quel momento era, vi ricordate la British Invasion, come viene chiamata, l'invasione britannica degli Stati Uniti, quando arrivano negli Stati Uniti Beatles, Rolling Stones, eccetera, eccetera.
Tutto quello che arriva in quel periodo lì.
Ecco. Tutto ciclico.
Credo di avere un oggetto di quel periodo lì, ve la butto.
Ecco, tiralo fuori.
Ecco. Attenzione, è una cintura, una cintura che usava mio padre quando andava al Piper, con tanto di fibiona, sì, grossa così, quando la metteva diceva mio padre: mi vesto beat. Diceva
beat.
Perché era una moda, attenzione, come il caschetto, come tutto quello che è camicie fiorate di quel periodo.
Allora, voi sapete che le scalette sono fatte per essere
ignorate,
ignorate. Visto che avete parlato di oggetti, sapete che a cuore matto la storia delle canzoni che hanno fatto innamorare le nostre mamme, si parla anche di oggetti. Abbiamo parlato di Festival di Sanremo, guarda quanti collegamenti.
Lei arrivo seconda, sì.
Ecco, tra i presentatori storici di Sanremo chi è che c'è? Fatemi subito il nome che voglio.
I più grandi, Baudo, Mike.
Non so, io mi addormento sul divano, non li vedo mai.
Ha detto Mike, che era il re dei quiz. Sì. Quindi ho qui tre buste. Sì. Non sono capace a fare.
Ma tu
uno,
dimmi.
La 1, la 2 o la 3?
E non vai, so, faccio scegliere.
Scelgo io. La 3.
No.
No.
La 3?
Sì.
No,
Però Mike non faceva detto, così.
Sentite, perché è una busta vera. E sto aprendo. Vediamo. Che oggetto ci sarà in questa busta? L'unico che non ho portato. Cioè la lucidatrice.
Ma sì, la lucidatrice è fatta.
Certo che non l'hai portato perché
si
è grossa.
Si può raccontare.
La lucidatrice.
Di cosa ricordi della lucidatrice?
Il profumo.
Della cera.
Perché mi ricorda il profumo. Si metteva, no? Sotto le spazzole tonde.
Sì.
Si metteva anche la cera che serviva poi per lucidare.
Metti
mi ricordo.
La cera.
Togli la cera. Mi ricordo questo e altre due cose: la lucina davanti piatta e il sacchetto che si gonfiava, che mi faceva impazzire.
E poi un accessorio che dovevi assolutamente avere.
Cosa sto dimenticando?
Le pattine, perché dopo aver passato la lucidatrice, se non mettevi le pattine lasciavi le impronte ed erano guai.
Che poi è vero, non si usano più. Sergio, non si usano più le pattine.
Mai usate le pattine?
Dai,
lo trovo un po' devirilizzante, come dire. Come cosa.
Però si usavano. Metti le pattine! Si usavano.
Non mettiamo le pattine.
Assolutamente. Io devo dire, a me piaceva pattinare con le calze sul parquet. Così.
Io dico questo e poi me ne vado. Perché non mettiamo le pattine. Mettiamo patti.
Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. E poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi guai. No ragazzo no, no ragazzo no, per mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu sai far male da piangere. Tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sarà triste e stanca. Pensi solo.
La vera notizia è che non mi hanno cacciato dallo studio, Herbert e Sergio mi hanno
non
tenuto.
non potremmo mai, bellissima questa canzone, anche questa, una canzone a favore delle donne libere che non devono essere trattate come le bambole, quindi ribelli col caschetto biondo. Con le canzoni di Caterina Caselli, come dici tu, ho compiuto 60 anni, di Patti Pravo. E adesso che l'abbiamo detto, sai che io le vorrei le pattine, le trovo utili.
Ma e io ne ho ancora viste ancora. In alcune case,
sì,
non so se ci sia la lucidatrice. Vabbè, a grande richiesta di Sergio,
sì.
Lui voleva un'altra busta.
Fagliela
Sergio,
pescare.
Uno
vai.
O due?
Non lo so, la 1.
La 1, allora sentiamo qua.
Apriamo.
Come, faccio sempre come Mike.
Alle buste, alle buste di Eternit.
Sì, sono da smarrire.
Abbiamo questo oggetto meraviglioso anni 60-70 che vi faccio sentire.
No, sì. Spiegalo perché è meraviglioso.
È il frullino doppio.
È il frullino doppio perché... con la ghiera e la manovella.
Esatto, che... perché mi ricorda una bici, per quello l'ho preso. Cioè una ruota che gira.
Certo.
Ecco. E
ci
invece
frullavi
di...
la panna? Ci frullavi quello che volevi tu, in sostanza. Sì.
Devi sbattere le uova.
Certo.
Invece di usare la frusta come i
come,
cuochi
come
veri.
Come i veri chef.
Esatto, e dopo ti viene il tunnel carpale. I problemi usavi questa cosa qua.
Che funzioni benissimo.
Senti,
perché ci sono oggetti del passato che abbiamo messo via, ma che in realtà funzionano benissimo.
Questo
è anche bello da vedere.
Ringrazio Bianca perché è lei che me l'ha
è la Bianca che te l'ha dato e glielo dobbiamo ridare?
Sì, tu lo stai, tu lo stai già puntando.
No, certo. Ma credo che li vendano ancora, no? Non si trovano in giro.
Ma sai che non...
Il manichino lì è forse di Bachelite.
Guarda un po'.
Vediamo
tu che
un
sei...
po', sembra... Ma forse no, questa mi sa che è plastica.
Pensavo che fosse osso.
Cos'era di Bachelite a questo punto dirlo?
Il telefono era di Bachelite. Ma tanta roba era di Bachelite.
La Bachelite, il telefono e alcuni interruttori elettrici. Alcuni interruttori erano di Bachelite. Nera, pam pam.
Che è una di quelle cose che in realtà si pronunciava Bakelite. In italiano è diventata Bachelite, come Colgate che è diventato Colgate.
Ma veramente era
Palm Olive che è diventata Palmolive.
Ma veramente
Oil of Olas che era Oil of Olas. Eccetera, e ce n'è.
Ne voglio ancora, ma
ce n'è.
Questa è una trasmissione.
No, ma ce n'è tanti.
La Bachelite era Bakelite.
Bakelite, sì.
Bakelite.
Sì, ed era l'antesignano, se posso usare questa parola, della plastica, che poi è stato sostituito dalla plastica, che proprio negli anni 60 fa il suo grande ingresso, fine anni 50, inizio anni 60, sul mercato. Quindi molte cose si cominciano a produrre in materiali molto più molto meno costosi e permettono una diffusione di oggetti che poi diventano, pensate perfino ai sandaletti di gomma. Quindi di, sostanzialmente non di gomma naturale, che erano quelli che mettevamo sulle spiagge, quelli di vari colori con le,
telefono in Bachelite che aveva il problema, la cornetta era pesantissima.
Certo.
Sì.
E poi quando ti passavano la telefonata dovevi parlare dei fatti tuoi davanti a tutti.
Infatti, la rivoluzione è stata il telefono con il cordone lunghissimo in cucina.
Mamma mia. Cioè,
comunque, per settimana prossima ce la fai una lista?
Ve la faccio la lista, ma attenzione: telefono in casa, tu eri giovane, adolescente, addirittura ragazzino. Tu rispondevi al telefono quando eri ricco, io non ce l'avevo il telefono, ma quando eri ricco o anche semplicemente benestante o semplicemente non morto di fame come eravamo noi, avevi due telefoni addirittura, uno in una stanza e magari uno in
un
corridoio.
Altro, sì.
E tu rispondevi al telefono in stanza per non farti sentire e i tuoi genitori tiravano su la cornetta e sentivano tutto quello che vi raccontavo.
Ma anche quando tu chiamavi, magari nel nostro caso una ragazza che ti piaceva, dice buongiorno, casa Ferrando, posso parlare con Lucia? E il papà diceva... uno, chi è dall'altra parte?
Sì, chi è intanto?
Sono Herbert. C'è uno a telefono, cioè era una roba impensabile.
E ricordagli che sono muscoloso e cattivo anche, aggiungeva.
Era impensabile.
Regolarmente.
Io devo dire, lo sport di terrorizzare gli aspiranti di mia figlia l'ho fatto, compiuto ancora, era già questo secolo.
E come facevi col telefono, scusa?
Niente, li facevo entrare in casa, quando venivano fisicamente, li guardavo.
Male?
Grazie alla mia presenza fisica, la pelata, eccetera, mettevo dei finti tatuaggi di gang.
Ma perché? Poverina.
Mi divertivo. Mi divertivo così.
Lo sguardo, guarda che l'ha fatto anche in questo momento, mi è venuto
un
brividino.
Allora, ci ha mandato Carla l'antesignano due volte, poi non lo dico più, insomma, l'antenato di quel doppio frullino che dici tu, che ha un manichino più piccolo, che è quello sicuramente di Bachelite, quello è una foto meravigliosa, e questo è quello della sua mamma, di Carla, appeso in taverna.
Denise invece ne ha mandato uno molto simile a quello che abbiamo noi qui in studio, con l'impugnatura però diversa, alta. Ma quello di Carla è veramente fantastico.
Sì, sono oggetti in realtà che funzionano molto bene. Dopo questo oggetto, arriva negli anni 70 il montatore di panna, quello con quella cartuccia tipo Star Trek che gli infilavi dietro. C'era una cartuccia di era una specie di
spiega
sifone.
Bene, voglio...
attenzione, ci arrivo. Un sifone, tu ci metti mettevi dentro la panna, lo chiudevi, lo avvitavi,
sì.
Dietro nel sotto aveva un apposito ugello nel quale tu mettevi una piccola cartuccia di metallo che faceva entrare dell'aria compressa, probabilmente era del CO2, e montava la panna, e poi tu, con, tenendo il dito sul beccuccio, mettevi la panna.
Ma tu eri ricco.
Della Kisagza, mi pare. No, non ero ricco, te l'ho detto che eravamo dei morti di fame, lo sapeva tutto il quartiere, ma quello era uno dei si chiamava il montatore... del, adesso ve lo trovo, vi dico anche come si chiama, ma è una cosa che i nostri ascoltatori sicuramente
ricordano. Allora, sono tutti oggetti fantastici, tutti oggetti che si sono dimostrati molto molto utili, esattamente come i nostri archivi. Io tra l'altro vi ricordo che c'è la nostra mostra fotografica che in questi giorni è alla Filanda di Mendrisio, poi arriverà a Lugano, a Locarno, ad Airolo. Vi ricordo che domani sera, se non ricordo male, Sergio, tu sei sempre molto preciso su queste cose, dovrebbe esserci il vernissage.
Sì, assolutamente sì, ecco. Alle 18:30 alla Filanda.
I nostri archivi sono utilissimi, e nei nostri archivi, mentre Sergio ci mostra,
sì, vai avanti, non ti distrarre,
il sifone, nei nostri archivi Herbert Cioffi quest'oggi ha trovato un'autentica meraviglia.
Sì, perché ve lo dico col cuore in mano, senza nessuna retorica, che come dico sempre odio, dici proprio bene, nei nostri archivi c'è tutto. Io ho provato, perché vicino al personaggio Caterina Caselli ce n'era un altro straordinario di quegli anni, che era invece riferimento per gli uomini, che era Fred Buscaglione, il bullo buono, dolce, che poi diceva anche guarda che luna, quindi era un gioco. Ho digitato ed è uscita una cosa meravigliosa, un'intervista del 1959 dove lui dice pochissime cose perché l'ho sentita tutta ed era timidissimo, ogni risposta era una sola parola. Qui si lancia un pochino di più, descrive chi era e dice delle cose che lo caratterizzano. Sentiamo.
Beh, in verità io non ho mai cantato. Più che cantare io dico quello che sento, quello che provo, tutto lì. Insomma, anche i duri hanno il loro lato sentimentale.
Hanno il loro momento di défaillance.
Voilà, di défaillance. Bene, allora io ho immaginato una cosa. Di poter mettere, non so se è giusto, ma ad ogni modo, prendere la testa di una donna, infilare le mani nei capelli di una donna e poterle dire con tutto il cuore che bella cosa sei. Sono cose che mi piacciono.
Fred Buscaglione, Fred...
T'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, eri piccola, 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 così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto, eri piccola, 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 così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, 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 sei così. Coccolata, latte, burro, marmellata, eri piccola, 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 così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto, ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. 4 schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara.
spara. Spara! E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così.
Io devo chiedere scusa a Ferdinando, a Fred, sì, Buscaglione, che abitava in via Santa Giulia, Borgo Vanchiglia. Lo so perché abitava vicino al mio babbo, a Torino.
Ma veramente?
Devo chiedere scusa perché ho rovinato l'inizio della sua.
No, lui ti perdonerebbe. Timido e simpatico, ironico.
Allora, scusate, devo intervenire un attimo perché ci sono dei problemi veramente importanti. Allora, quello che ho tentato di descrivere io in maniera così ignobile è un coso che in tedesco si chiama Kisak Rambläser. C'è un soffiatore di panna in particolare, che è un utensile svizzero-tedesco, che però c'era anche a casa mia, quindi era svizzero tout court, anni 50-70, serviva per montare la panna e schiumare il latte usando, qua dice, in realtà non si soffiava dentro, ci si metteva dentro una cartuccia sotto a pressione che tu sparavi dentro e ti montava la panna.
Oggi nome più complicato, ho sentito solo i Volovan secondo la tribù dei piedi viola.
Ok.
Se qualcuno 720 sa di che cosa stiamo parlando, Herbert Cioffi, Fred Buscaglione sulla sua Thunderbird.
Bravo, sì, doveva andare a girare uno spot pubblicitario e fece un incidente perché ovviamente aveva una vita che era un po' vicina a quello che raccontava, cioè era un bullo, va bene, il bullo era una macchietta, però faceva tardi nei locali, beveva, era quello il problema fondamentalmente, scriveva le canzoni assieme a Leo Chiosso ed erano tutte delle macchiette molto buffe, no? La compagna gelosa, la donna da conquistare. Ce n'è una, tra l'altro, lenta, stupenda, in un film girato con Totò che si chiama Noi Duri,
dove lui fa Fred Bombardone, credo.
Sì, bravissimo. Ma finché vi consiglio, tra l'altro, perché lui a un certo punto canta una canzone stupenda al pianoforte, come stile Guarda che luna, perché dicevo era un romantico, era un cuore dolce in realtà nel suo profondo.
Ma lui raccontava delle storie nelle sue canzoni, delle storie mutuate dal mondo, sì, dei gangster.
Sì, c'era questa immagine della malavita americana.
Esatto,
che un'altra cosa che arrivava, no, qui inizio, fine anni 50, arrivava questa moda, non per niente Carosone fece la canzone Tu vuoi fare l'americano, perché c'era una serie di persone che si ispiravano, artisti che si ispiravano al mondo, così l'iconografia americana, e poi negli anni 60 sarebbe stata invece quella britannica. Quindi in realtà molti artisti vivevano o iniziavano a vivere di gloria e rifessa, lo stesso Celentano, Little Tony, Bobby Solo, l'abbiamo detti tanti, insomma. Attenzione però, parliamo di oggetti. Come vedete, Nelly ha mandato la foto dell'emulsore Kisak.
Bellissimo.
Mi scuso per la marca, ma questo era l'aggeggio, un coso plasticoso degli anni 70 al quale appunto si infilava dentro una come si dice, una cartuccia, tra l'altro anche pericolosa, ci sono anche un paio di persone che sono morte perché
ma quante esplodeva. Cose meravigliose ci sono.
Posso
nelle
dire
case?
Che vicino a quello che abbiamo detto è l'America che stavi raccontando, arriva la brillantina, no?
Certo,
la brillantina per capelli. Io ne ho ancora un goccino di mio padre in una borsa.
Io l'ho usata anch'io in un tempo lontano in cui ce li avevo i capelli.
Tu non hai usato brillantina Linetti.
No, esatto.
Tu non l'hai usata perché tu sai che la brillantina aveva un costo. Infatti mio padre, che non poteva concedersi la brillantina, usava un goccino d'olio.
Sì, usava.
Perché c'era solo quella possibilità lì.
Hanno fatto l'impero romano con l'olio usato a scopi cosmetici.
L'olio sui capelli.
No, ma spiegami perché costava così tanto.
Era molto profumato. Il profumo era buonissimo, però era una roba, lui molto giovane, non aveva brillantina in casa e utilizzava un goccino d'olio.
Bene, e col resto ci faceva
la frittura, ci faceva il sugo naturalmente.
Allora, attenzione, perché noi adesso abbiamo poco tempo, dobbiamo scegliere con cosa concludere. Tra l'altro mi arriva un sacco di gente che mi manda foto dell'emulsore per la panna, quindi gente che sa di che cosa stiamo parlando. Io vi propongo di saltare due canzoni che avevamo previsto, le recuperiamo la prossima volta, e finire con il lentone al pazzesco di Pino Donaggio.
Sì.
Non lo annunciamo ancora, così facciamo una specie di sorpresa.
Perfetto. No, non annunciamo, dico.
Vogliamo concludere con questo. Vogliamo dire che Elvis ha fatto una canzone You don't have to say you love me just because.
E quindi ha già detto che
sì, però allora io devo dire una cosa.
Però
anch'io devo dire una cosa. va bene, non la svegliamo. Ed è l'unico caso in cui Elvis ha preso una canzone italiana e l'ha ricantata. Ma lui è andato al concerto di Elvis. Non è l'unico, no, dice, o sole mio.
It's now or never,
sì,
surrender,
mentre
torna
l'ho detto, l'ho pensato.
Esatto.
Lui è andato al concerto di Elvis e Elvis non l'ha voluto incontrare.
Ah.
E lui questa
c'è rimasto
cosa
malissimo.
Se l'è portata dietro per sempre.
Beh, ci aveva ragione.
Buono, tra l'altro un uomo molto buono, molto dolce, Pino.
Ecco, quindi... questa canzone però è uno dei grandi pezzoni. Infatti ha avuto un successo internazionale,
sì,
straordinario, uno dei grandi pezzoni della musica italiana. Ed è ancora molto molto bello. È incredibile come dopo tutti questi anni, è del 65, praticamente mio coetaneo, anzi un po' più giovane, ed è entrambi dopo tutti questi anni siamo ancora molto belli. Ma questa canzone di più, vogliamo concludere dicendo delle cose che lasciano il segno in questa società atomizzata
e
indifferente.
Certo che no, allora no, vi salutiamo così. Allora, con queste immagini, i dischi sono sempre sul letto, i 45 giri sono sempre sparsi sul letto. Ci ritroveremo tra una settimana esatta per scegliere alcuni di questi dischi, per scoprire e ricordare qualche storia, e vi salutiamo, il sottoscritto Stefano Ferrando,
Herbert Cioffi,
Sergio Savoia,
con Io che non vivo senza te.
Siamo qui noi soli, come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so perché. So che tu vuoi dirmi che non sei felice, che io sto cambiando e tu mi vuoi lasciare. Sai, separarci un giorno potrà. Vieni qui, ascoltami, io ti voglio bene, te ne prego, fermati ancora insieme a me.